I mondiali al massimo è offerto da SnaiFan. Scarica l'app e scopri il nuovo gioco MetaGoats per vincere tantissimi premi.
Cari amici, eccoci di nuovo insieme per un appuntamento con I Mondiali al Massimo, il podcast che racconta, commenta e anticipa tutto ciò che accade ai Mondiali del Qatar. Tutto questo in compagnia di Massimo Caputi
e Adriano Bacconi.
Siamo arrivati alle battute conclusive di questo mondiale. Si sono giocati i quarti, ora ci concentreremo su Argentina-Croazia e su Francia-Marocco. Ma prima, insomma, facciamo un bilancio, no, di quello che abbiamo visto in questi quarti di finale. Io, Adriano, ti dico subito che sono molto deluso dal Brasile, perché avevamo detto, ho detto più volte, che quello che mi piaceva del Brasile era la capacità di abbinare finalmente alla tecnica individuale dei giocatori, soprattutto offensivi, una solidità, un equilibrio e una capacità difensiva che, insomma, non aveva avuto nelle altre edizioni. E poi va a prendere un gol in contropiede sull'1-0 a 5 minuti dalla fine. Che è successo secondo te?
Allora, io sono rimasto molto colpito dalle esultanze dei giocatori del Brasile, in generale della panchina, tra il primo e il secondo tempo supplementare. Tanto che a un certo punto, guardandoli abbracciarsi, gioire, festeggiare, mi è venuto il dubbio che forse fosse finita la partita, che avessero cambiato il regolamento e se qualcuno faceva gol nel primo tempo supplementare non giocassero il secondo. E perché mi è sembrato tutto eccessivo. E in effetti il secondo tempo supplementare è stato completamente diverso rispetto all'andamento del resto della partita. È vero che nei 90 minuti il Brasile non aveva trovato il gol, ma va prodotto con le sue caratteristiche di gioco, quindi con le triangolazioni centrali, a liberare soprattutto Neymar, molte occasioni. E possiamo anche dire che il portiere della Croazia è stato il migliore in campo. Però praticamente non aveva subito nessuna palla gol. È vero che la Croazia ha palleggiato molto a centrocampo, specialmente nel primo tempo, poi un po' calata, però non ha mai creato nulla. Tanto che anche in proiezioni semifinali questo rimane, secondo me, il vero limite di questa squadra, che non ha un centravanti, che non riesce a finalizzare il volume di gioco che esprime, che costruisce. Però il Brasile, fino alla fine del primo tempo supplementare, secondo me ha fatto la sua partita, senza grande brillantezza, ma aveva fatto la sua partita, con grande sicurezza difensiva, come dici te. Invece poi lì si sono persi. L'azione del gol è emblematica, perché ci sono sei giocatori che restano fermi sopra la linea della palla, sull'intercetto del difensore croato, e subiscono questa ripartenza veloce della Croazia, che non stava facendo niente per rimontare. Quindi hanno veramente regalato il pareggio. A quel punto sono andati un po' nel panico e i rigori sono stati anche il risultato di questo panico, di questo cambio improvviso di umore, no? È stato un mondiale molto umorale da questo punto di vista, possiamo dire, anche al di là del Brasile.
Sì, infatti alla fine, al di là delle due squadre favorite della vigilia che sono rimaste in corsa, Argentina e Francia, alla fine Croazia e Marocco, due mondi completamente diversi, modi di giocare, qualità dei giocatori, però che sono state le squadre mentalmente più salde e meno umorali nel corso di tutte le partite.
È vero, forse perché sono anche quelle che hanno meno pressioni, che hanno già dato di più di quello che era nelle loro aspettative, per cui giocano anche più liberi mentalmente. Ma in effetti questo è veramente il mondiale delle fragilità psicologiche, cioè che attraversano tutte le big, non soltanto Argentina e Brasile, le sudamericane, che sappiamo, no, essere squadre che possono avere up and down dal punto di vista mentale, ma abbiamo visto l'eliminazione della Germania, abbiamo visto Francia e Inghilterra, abbiamo visto tutte le big perdere praticamente la terza partita dei group stage. Cioè nessuna ha dimostrato di essere forte mentalmente, tutte hanno delle fragilità, e questo rende anche più imprevedibili e interessanti le semifinali, perché a questo punto ci sta di tutto, ci può stare di tutto.
Assolutamente sì. Allora, chiaramente, mentre analizzando quello che abbiamo visto nei quarti, inevitabilmente ci portiamo ad analizzare le partite di semifinale. C'è un dato, è evidente che il Marocco è la grande sorpresa, la grande rivelazione di questo mondiale, e ne parleremo proprio in vista del match contro la Francia. Direi che c'è un aspetto di queste quattro squadre, che sia Croazia che Marocco arrivano dallo stesso girone. Cioè, in fin dei conti, sembra per assurdo che quel girone abbia e stia proponendo due delle migliori squadre di questo mondiale, che è il gruppo F.
Il gruppo F, che non era tra i più accreditati alla vigilia, tra l'altro, possiamo
C'era
dirlo.
Il Belgio che era più accreditato sia della Croazia che del Marocco, probabilmente.
Sì, no, ma in generale, diciamo, con Belgio, Canada, Croazia e Marocco, era forse tra i gironi dove c'erano meno aspettative, no? Di squadre che potessero andare tanto lontano, al di là forse appunto del Belgio, nonostante De Bruyne l'avesse tagliata all'inizio dicendo che era una squadra vecchia. Il Marocco, a mio avviso, ha invece dimostrato di essere una squadra vera, al di là del fatto che l'altro giorno, nel secondo tempo, col Portogallo si è molto disunita, a mio avviso, dopo aver fatto un primo tempo fantastico, anche con grande qualità tecnica, con grande qualità di palleggio, a volte palleggiando meglio del Portogallo. Invece poi nel secondo tempo un po' forse l'ansia da prestazione, di arrivare al risultato, no? la paura di non portare in fondo questa grande impresa che vale per tutta l'Africa, oltre che per il Marocco, gli ha fatto perdere un po' le misure e hanno fatto tanti errori tecnici che fino ad oggi non avevano mai commesso. E bisogna capire anche dal punto di vista fisico questa squadra, che ha sempre corso più delle avversarie, che ha sempre puntato molto sull'aggressività e sull'intensità, quanta ne ha ancora di energia per la semifinale.
Allora, prima di concentrarci appunto su Croazia-Argentina e Marocco-Francia, una parola sull'Inghilterra. A mio avviso è un'occasione persa quella dell'Inghilterra di andare avanti, non tanto e non solo perché ha sbagliato un calcio di rigore Kane, ma perché credo che sia una squadra, soprattutto in alcuni giocatori, molto molto forte e quantomeno di prospettiva. Cioè, l'ho vista giocare bene contro la Francia, ma in generale Southgate non ha dato quello che, per esempio, il tecnico del Marocco, ma anche gli altri allenatori, Scaloni piuttosto che Deschamps, hanno dato alla loro squadra.
Non lo so, a me è piaciuta tantissimo l'Inghilterra. Io l'avevo messa tra le favoritissime alla vigilia e ha confermato tutte le sue potenzialità, le sue qualità, e ha confermato anche che il vero leader è Kane, che ha fatto, secondo me, una grande partita contro la Francia. E il rigore naturalmente rimarrà impresso nella mente di tutti i tifosi inglesi e anche nella sua, un po' come è stato il rigore di Baggio per l'Italia USA 94, ma al di là di quello ha dimostrato, secondo me, per lunghi tratti della partita di essere superiore alla Francia.
Sì, sì, ma infatti per questo dico che è un peccato quello, insomma, l'eliminazione, e poi le partite si decidono per gli episodi. Ma tra Inghilterra e Francia a me è piaciuta molto più l'Inghilterra, però è questa stata l'unica partita dove l'ho vista giocare come poteva.
Su me è cresciuta di giornata in giornata e sarebbe stata una squadra potenzialmente da vittoria finale, perché ha trovato sempre di più consapevolezza nei propri mezzi. A mio avviso è mancato in questa gara un po' il giocatore che era emerso come quello più in forma nelle gare precedenti, che avevo messo anche nel mio Metagot, che è Bellingham, e che invece mi ha portato 0 punti nel mio voto finale.
Però Bellingham 19 anni, Saka 21 anni, cioè hanno veramente dei giocatori che da qui ai prossimi anni possono rendere questa nazionale competitiva.
Non c'è dubbio. Detto questo, la Francia ha un potenziale davanti che non è solo potenziale, ma è concretezza, realtà. Cioè, giocatori che sono già al massimo del loro rendimento, della loro esperienza, al di là di Dembélé, che è sempre un giocatore un po' anarchico, un po' fuori anche dal contesto, ma sicuramente Mbappé, Giroud, Griezmann stanno facendo un mondiale incredibile.
Assolutamente. Allora, adesso concentriamoci sulle due semifinali, ricordando però che dopo daremo i nostri 5 giocatori per le 5 qualità con il quale costruire il GOAT, il caprone, l'avatar che ci permette di giocare a Meta GOATS. Quindi, Croazia-Argentina. Cominciamo da Argentina-Croazia. Una Croazia che, insomma, poi vice campione del mondo è praticamente quella insieme alla Francia che si sta confermando. E, contro un'Argentina che ha grandi qualità, perché insomma, a parte Messi, che partita ti aspetti? Perché credo che la Croazia, un po' come ha fatto con il Brasile, aspetterà l'Argentina con un grande dedizione. Ecco, questo è quello che mi ha colpito, che la qualità dei tre centrocampisti è stata abbinata a un grande spirito di sacrificio. Hanno giocato veramente bene.
Sì, hanno giocato bene, ripeto, hanno palleggiato bene. Secondo me lo faranno anche contro l'Argentina, perché tra l'altro hanno un gioco che è poco dispendioso. Del resto, essendo una squadra anche un po' in su con gli anni, non potrebbe essere diversamente. È una squadra che mette in difficoltà l'avversario perché gli toglie il ritmo, perché riescono a tenere tanto la palla anche sotto la pressione avversaria. E essendo l'Argentina una squadra che in realtà non pressa molto, diciamo che l'unica delle quattro squadre è l'unica che riesce anche in certi momenti la partita a aggredire l'avversario, il Marocco. Tutte le altre squadre aggressive, tra virgolette, sono andate fuori, no? Se pensiamo anche all'Olanda, se pensiamo a tratti la prepotenza anche tecnica e l'esuberanza del Brasile, tutte le altre non ci sono più, sono squadre attendiste. La Croazia è una squadra attendista che però poi quando ha la palla la sa tenere, tiene la palla per 30-40 secondi, sequenze anche di oltre un minuto, e questo disorienta l'avversario. E bisognerà un po' capire a livello tattico come vorranno vincolare e limitare Messi, che è veramente l'uomo in più in questo mondiale, che sta dimostrando forse quella personalità che non aveva mai dimostrato nei mondiali precedenti.
Tra parentesi, una cosa che vorrei segnalare è come Croazia e Marocco siano le due squadre delle quattro semifinaliste che segnano meno di tutti, e cioè 6 gol solamente la Croazia nel complesso e 5 gol addirittura il Marocco. Ecco, quello che ha subito l'Argentina con l'entrata di Weghorst dell'Olanda, io credo che la Croazia, anche se Petkovic poi ha fatto un gol importantissimo, cioè forse ecco, gli manca veramente il centravanti che può mettere in difficoltà la difesa argentina, che giocherà a 3 come ha fatto nella partita ultima con l'Olanda, o ritornerà alla difesa a 4?
Non so, potrebbe tornare con la difesa a 4, secondo me ha giocato a 3 per contrapporsi all'Olanda, come fanno anche tante squadre italiane quando giocano contro Gasperini, no? Contro l'Atalanta. E però al di là di questo, in effetti io vedo un'Argentina che ha molte più soluzioni offensive. Tra l'altro Molina è cresciuto molto al di là del gol, Alvarez si sta confermando, tra l'altro nell'azione del gol, lasciami dire, tutti danno il grande merito a Messi di aver fatto questo passaggio filtrante per Molina senza guardarlo, no? Con la sua visione periferica, ma in realtà il movimento decisivo l'ha fatto Alvarez portando via Van Dijk, vedendo arrivare Molina, portando via il difensore centrale, aprendo il corridoio che poi ha visto Messi servendo Molina. Per cui, a mio avviso, spesso non vengono premiati questi movimenti altruistici degli attaccanti, ma sono fondamentali per creare gli spazi dove poi va la palla.
Indubbiamente, quindi diciamo che da una parte c'è la grande abilità di Alvarez di aver visto, di fare il movimento giusto, però se non hai messo quel pallone a Molina forse non arriverà mai.
Ma no, questo può darsi, però a mio avviso era un passaggio meno imprevedibile di quello che può apparire in televisione, perché se andate a vedere l'azione dall'inizio, di fatto è un triangolo. È Molina che parte sulla destra, dà la palla a Messi e poi va in verticale. Per cui poi Messi chiaramente registra la partenza di Molina e sa che Molina arriverà là. E poi gli dà quel pallone con il contagiri, come solo lui forse sa fare, ma non era così imprevedibile il movimento di Molina. Secondo me è stato fondamentale, ripeto, Alvarez, però spesso si premia chi ha la palla nei piedi. Non si premia quasi mai a livello di comunicazione mediatica chi fa i movimenti propedeutici.
E a proposito di chi ha la palla nei piedi, ma poi perde le partite, direi possiamo fare l'esempio di tutte quelle che hanno affrontato il Marocco, perché alla fine la Spagna e anche il Portogallo hanno tenuto il pallone, hanno giocato, il palleggio, però poi il Marocco ha saputo veramente difendersi molto bene, al di là della, un po' della confusione e dell'apprensione nel secondo tempo con il Portogallo. Ti chiedo, la Francia che antidoto dovrà apportare per evitare di rimanere ammagliata in questa rete molto forte e molto abile del Marocco, che copre le linee di passaggio, che copre gli spazi, che non ti dà soluzioni offensive? Qual è secondo te, cioè la Francia riuscirà a fare quello che non sono riuscite a fare sia il Portogallo che la Spagna?
Secondo me la vera partita si giocherà sulla catena destra del Marocco, sinistra della Francia, perché lì è dove il Marocco costruisce le sue azioni più qualitative, con Hakimi, Zaïk e anche con i centrocampisti che vanno a supporto e creano spesso in quella zona superiorità numerica. È successo tantissimo nella partita con il Portogallo. È lì dove può avere le sue debolezze la Francia, dove c'ha Mbappé che non ama rientrare e dove c'ha Theo che sicuramente non fa dell'uno contro uno difensivo il suo punto di forza. Per cui bisognerà capire che tipo di compensazioni Deschamps adotterà in quella zona di campo, che è quella più forte del Marocco. È chiaro che può darsi che Rabiot si sposti molto a sinistra, con Griezmann nel mezzo e due mediani, come già ha fatto tante volte nel corso del Mondiale. Però è chiaro che dovrà la Francia non pensare solo a costruire, ma pensare anche a proteggersi, perché il Marocco ha dimostrato di essere una squadra molto incisiva in quella zona di campo.
Comunque sarà una
è chiaro che
semifinale.
Mancherà Saïss in difesa, probabilmente, l'ho visto uscire parecchio malconcio, e questo potrebbe essere un vantaggio per Giroud, visto che è l'uomo più forte che ha in difesa il Marocco.
Non c'è dubbio, però la grande incognita, comunque la bellezza della semifinale tra Francia e Marocco è non solo, ripeto, perché il Marocco è la prima squadra africana, perché Marocco e Francia comunque hanno una storia che va oltre il calcio evidentemente e che è rappresentata in questo match, è che credo che per la prima volta la Francia farà la partita trovandosi di fronte a una squadra che non gli concede gli spazi. Ecco, è un po' questo. Poi è chiaro, molto dipende dalla tenuta anche fisica del Marocco. Però riuscirà Griezmann a trovare quegli spazi che non hanno trovato João Félix, Olmo, Gavi? Cioè, capito? Perché questa secondo me è la chiave della partita, al di là degli episodi di un Giroud che se tu gli dai il pallone una su tre la mette dentro.
Sì, anche se un po' tutte le squadre che hanno incontrato la Francia si sono messe là, anche l'Inghilterra ha iniziato stando molto prudente, poi dopo che ha preso il gol ha incominciato a fare la partita, però tendenzialmente hanno tutti un po' paura di questa Francia, degli attaccanti che ha, dei centrocampisti, come sviluppa il gioco, anche della sua storia recente, per cui è quella la partita. La Francia starà nella metà campo avversaria, il Marocco starà con due linee, 4 più 5 centrocampisti abbastanza bloccati e cercherà di ripartire in velocità. La qualità che ha la Francia è che non deve per forza, come la Spagna o come il Brasile, passare con la palla a rasoterra, ma può anche giocare con la palla alta, può giocare sui cross. La squadra che ha fatto più gol su cross a Giroud, che può fare gol ma può fare anche le spizzate per gli inserimenti dei centrocampisti, e poi ha trovato anche Tchouaméni adesso che tira dalla distanza, per cui ha veramente tante alternative, per me rimane la strafavorita per la vittoria finale.
Allora, le nostre previsioni per la finale, io dico Argentina-Francia.
Sì, chiaro che sono le due finaliste attese, e anch'io mi tengo questo pronostico, e vedo più possibilità nella Croazia, anche se il limite di non avere un realizzatore a questi livelli può diventare un gap troppo grave.
E fu così che la finale del Qatar è Croazia-Marocco.
Ma... sì, ormai ne abbiamo viste talmente tante che può succedere di tutto.
Esattamente, sarebbe il colmo, non solo perché non sono favorite, ma perché entrambe provengono dallo stesso girone. Comunque, chiudiamo velocemente con i nostri consigli per quello che riguarda la costruzione del nostro GOAT. Allora, per tecnica io metto Modric.
Per tecnica io metto McAllister.
Per freddezza mi sono preso uno così, uno da poco, che è Messi.
L'avevi già preso anche l'altra volta, mi sembra che stai insistendo su questo tasto. Io metto Alvarez, confermo Alvarez.
Esatto, anche tu conferma. Io invece un gran ritorno, lo trovo eccezionale, sacrificio Amrabat.
Effettivamente è l'uomo chiave di questo mondiale, forse il giocatore più prestativo di questo mondiale. Io per sacrificio metto comunque Kovacic, che ha valutazioni di stats bomb altissime per questo parametro nelle partite giocate finora.
Impatto sul match, Unai, sempre del Marocco,
che ha fatto una partita fantastica, secondo me. L'altro giorno è stato forse il più brillante dei suoi a centrocampo. Io metto Griezmann, perché comunque fa tantissimo sia in fase difensiva che in fase offensiva.
E chiudiamo con la qualità di gioco, io ho scelto Griezmann.
E io metto invece il portiere della Croazia, Livakovic, perché sappiamo che questo parametro, la qualità, è dato sia dalla capacità di creare pericolo, ma anche dalla capacità di opporsi al pericolo avversario. E lui in questo parametro ha più di 90 su 100 e ad oggi è il migliore del mondiale.
Eh beh, sei andato sul facile, bravo, hai fatto bene, ottima idea. E allora, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, quindi l'appuntamento è per commentare quanto accaduto nelle semifinali, ma soprattutto per così immaginare come andranno le due finali, soprattutto la finalissima di questo mondiale. Quindi appuntamento con il podcast I Mondiali al Massimo, e naturalmente troverete sempre noi, Massimo Caputi
e Adriano Bacconi.
Alla prossima!